benvenuti a questa, a questo racconto. Spero di riuscire a dire abbastanza informazioni e lasciare un po' di spazio poi alla fine sulle domande. Innanzitutto vi racconto che cos'è l'ESO, immagino che molti l'abbiano sentito nominare. L'ESO è l'osservatorio europeo australe, australe nel senso che si ha i telescopi nell'emisfero sud del mondo, è fatto da oggi da queste nazioni che sono segnate qua, a cui si aggiunge il Cile, che è il paese ospite, che ospita appunto i telescopi. L'ESO è l'osservatorio più produttivo al mondo, questa è vecchia, ma più o meno si mantengono in questo modo le classifiche delle pubblicazioni fatte con strumenti provenienti qua elencati, e qua ci sono vari strumenti ottici, telescopi X e il Hubble Space Telescope. L'Hubble Space Telescope è in assoluto lo strumento che produce il maggior, che dà origine al maggior numero di pubblicazioni, ma tutti i telescopi dell'ESO combinati hanno tra il 2011 e il 2012 superato Space Telescope, e questa è stata una grossa conquista mediatica, se vogliamo. Il telescopio dell'ESO che produce la maggior parte degli articoli è il VLT, che vedremo poi più avanti. L'ESO è appunto costituito da tutti questi stati e ha costituito una decina, direi, di anni fa, forse un po' di più, una rete di divulgazione scientifica che si chiama ESO, appunto ESO Science Outreach Network, che ha un rappresentante per ciascuno degli stati membri, che sono questi in blu, e anche rappresentanti per altri membri che sono degli stati segnati in verde, ma si cerca di avere anche altri linguaggi supportati, con l'idea di avere non tutte, ma molte delle informazioni prodotte e disponibili prodotte dall'ESO, averle anche nella lingua di ogni paese membro, per cui gran parte del sito dell'ESO viene tradotto in tutte le varie lingue e tutti i comunicati stampa e molti degli annunci, molte delle altre cose che vengono fatte, non proprio tutto, ma molte delle cose che vengono fatte da ESO vengono tradotte in tutti i linguaggi degli stati membri dell'ESO e anche qualcosa di più. E io sono la responsabile per l'Italia appunto di questa rete di divulgazione, per cui faccio le traduzioni dei comunicati stampa e coordino anche le attività appunto che riguardano l'Italia dell'ESO. Questo è il motivo per cui vi racconto queste cose di ESO, di cui ho una certa competenza. La mia competenza però non è di astronomia, è anche di astronomia ottica, ma è soprattutto di astronomia X, per cui sono cose che io non ho fatto personalmente, la costruzione dei telescopi, anche se li uso volentieri, e poi andrete sabato, mi sembra, a vederli, e vedrete anche un pochino più toccando con mano proprio come si costruiscono queste cose. Per fare una mini storia dell'ESO, si parte nel 5 ottobre del 62, infatti 5 ottobre del 2012 abbiamo festeggiato i 50 anni, con i primi 5 stati, che erano Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia, decidono di mettersi insieme e di fare questa convenzione, con l'idea che i singoli stati sarebbero stati in grado di fare solo fino a un certo punto, ma mettendo insieme le forze si sarebbe potuto fare di più che la somma di quello che potevano fare i singoli stati. Non solo, la maggior parte dei telescopi che erano costruiti all'epoca erano nell'emisfero nord, per motivi economici, diciamo, di disponibilità di strutture e di interesse scientifico, e come voi ben sapete, metà del cielo, non proprio metà perché a seconda delle stagioni un po' cambia, ma la parte di cielo dell'emisfero sud non è mai visibile dall'emisfero nord, per cui se voi avete un telescopio in Italia il polo sud celeste non potete mai vederlo. E per cui questa convenzione era non solo con l'idea di fare qualcosa di insieme, qualcosa di grande, qualcosa di bello, ma anche di trovare un sito osservativo che permettesse di osservare l'altra metà del cielo che era sconosciuta. Viene fatta questa ricerca di vari siti osservativi e viene scelto il Cile. Il Cile firma questo convegno, questo accordo tra Cile e ESO per dare all'ESO alcuni terreni su cui costruire i telescopi. Partono così le spedizioni che vanno a cercare, questi erano effettivamente gli astronomi che andavano a cercare il miglior sito, a mettere le palline di misura, eccetera, e si sceglie alla fine questa montagna che si chiama La Silla, che vuol dire sella in spagnolo, data la forma della cima della montagna, e questa è La Silla, è il nome che diamo noi oggi a questa cosa, si chiamava Cinciado la montagna, ed è il primo luogo in cui vengono costruiti i telescopi dell'ESO. Che cosa deve avere un telescopio, un sito per telescopi? Deve essere sostanzialmente un luogo alto e un luogo asciutto. Perché queste due cose? Per evitare soprattutto gli effetti dannosi dell'atmosfera sull'osservazione. L'atmosfera provoca, se voi guardate il cielo, vedete le stelle che brillano nel senso che la luce non è fissa. Sapete che se voi vedete una luce fissa, quello che state guardando è un aereo, ma a volte brillano anche quelli, o un pianeta. Pianeta, la luce del pianeta non brilla perché il pianeta ha una dimensione fisica grande e per cui brillano anche tutti i puntini del pianeta, ma si cancellano l'un l'altro questo brillio, per cui noi di fatto vediamo una sfera di luce fissa. Mentre con le stelle, che sono così lontane che appaiono sostanzialmente puntiformi per noi, l'effetto che succede, poi lo vedremo anche più avanti più in dettaglio, è che l'atmosfera devia il percorso, il cammino che la luce fa per arrivare a noi, e per cui noi la vediamo la luce in un posto leggermente diverso. In realtà il brivio è dato dal fatto che possiamo pensare che si sta spostando un pochino il punto in cui vediamo la luce, e per cui questa cosa fa sì che facendo esposizioni magari lunghe, provate a pensare, avete mai fatto una fotografia con la posa B, si chiamavano una volta, di tenere ferma la macchina fotografica? È difficile avere la macchina a fuoco, perché l'immagine a fuoco, perché se la spostate appena appena, spostate il punto della fotografia su cui cade l'immagine e avete un'immagine annebbiata, non nitida. Per cui meno atmosfera c'è e meno abbiamo questo effetto. Alcune osservazioni, alcune più di altre, sono anche molto danneggiate dalla presenza di vapore acqueo. Il vapore acqueo è una molecola che assorbe l'acqua, in generale l'ossigeno, sono molecole che assorbono molto facilmente alcune specifiche lunghezze d'onda, per cui quando ce n'è tanto, questo vapore acqueo ruba tanta luce, soprattutto in alcune lunghezze d'onda, a quello che noi vogliamo vedere. Per cui è importante che ce ne sia poco di questo disturbo, e questa importanza è tanto maggiore quanto più grande è lo specchio che noi usiamo, perché tanto più grande è il secchio che noi mettiamo per raccogliere luce e tanto più abbiamo bisogno di precisione, perché è inutile mettere uno specchio grande se poi dopo non gli facciamo arrivare luce. Per cui un sito elevato, secco e con condizioni atmosferiche buone possibilmente, cioè che non piova sempre, e anche stabili. E infatti alcuni dei posti migliori sono quelli che sono sulle montagne, sulle isole, in alcuni punti dove il vento è costante, per cui la qualità del meteo è buona e costante. Inoltre è importante che sia buio il posto. E se voi avete mai guardato una di queste, è una delle tante che potete trovare in giro, Vi rendete conto di quanto l'Italia sia un posto assolutamente luminosissimo? Tutta l'Europa è luminosa, è difficile trovare un posto, questa è un'immagine recente, nel 1962 il problema era meno forte, ma c'era già, l'illuminazione stradale è un grossissimo problema per le osservazioni, perché le lampade che noi abbiamo, anche una lampada come questa, che tutto sommato è molto debole e siamo in una condizione che voi direste siamo in una stanza buia, se avessimo un telescopio anche piccolo qua di fianco non potremmo fare osservazioni, perché la luce che fa questa lampada è molto di più di quella delle stelle che noi vogliamo vedere. E perciò il sito deve avere queste caratteristiche: alto, secco e buio. I siti osservativi oggi dell'ESO in Cile sono tre sostanzialmente, sono La Silla, questo primo sito, Taranal, che è un po' più a nord, e ancora un po' più a nord la piana di Chaiñ Ñuñ Torre. La piana di Chaiñ Ñuñ Torre è a 5.000 metri, dopo ve ne accennerò un pochino alla fine. Il quartier generale dell'ESO è a Garching, vicino a Monaco, e adesso vedremo un piccolo filmato che dovrebbe partire. E questi filmati li trovate sul sito dell'ESO, ce ne sono infiniti, ne ho scelti alcuni per descrivervi un pochino questa... questi sono fatti con Google, per cui potete, se siete bravi potete rifarli. Questa è la zona di La Silla, dove ci sono, adesso poi ritorniamo sui singoli osservatori più avanti, e vedete quanti telescopi ci sono attualmente. Questa è un po' vecchia questa ripresa, e vedete quanto più a nord si va per arrivare al sito del Paranal, e qua dove ci sono il telescopio VLT si vede bene la cima della montagna con i telescopi. E qua vicino è stata costruita la residenza, che era quella che diceva, vediamo un paio di foto prima, quella che diceva qualcuno che è quella del film di 007. Questa è la residenza, che è stata costruita in maniera da non essere tanto invasiva rispetto alle cose circostanti, per cui molte delle costruzioni sono sotterranee. E poi ancora più a nord si arriva al sito dove è stato costruito il telescopio ALMA, che è questa piana di Chaiñ Ñuñ Torre. Guardando qua mi sembra che le antenne non ci siano, però non sono sicurissima dell'ubicazione, nel senso, quando è stata fatta questo filmato, oggi le antenne comunque ci sono state costruite tutte. E poi da qua si torna a casa al quartier generale dell'ESO. Di questa sono sicura che l'immagine è vecchia, perché se guardate bene qua vi fa vedere tutto questo centro, questo è Monaco, tutta questa zona è una zona di università, altre cose, e se vedete, non so se riesco a fermarlo qua, questa zona qua è dove c'è l'edificio dell'ESO, oggi c'è un altro edificio qua di fianco, e qui sta sorgendo quello che sarà l'ESO Supernova, che vi faccio vedere. Qua è in costruzione con la neve, questa è recente, questa immagine è un supernova, che sono le due stelle che stanno per fondersi ed esplodere, ed è un planetario centro congressi che l'ESO sta costruendo proprio lì di fianco, e che non c'è in quell'immagine vecchia di Google, ma se andate a vedere oggi si vede il sito della costruzione. Questo è il sito di... Adesso vi descrivo brevemente un pochino che cosa... Non tutti i telescopi, perché sono troppi. Questo è il primo sito, e vedete che da questa montagna che vi ho fatto vedere prima quante costruzioni sono state fatte. Questo è l'unico sito dell'ESO in cui io sono stata a osservare, purtroppo non sono stata ancora agli altri, spero di riuscire a vederli presto. Questo è il telescopio da 3,6 metri, di cui adesso vediamo un pochino alcune informazioni. Vediamo questi filmati, sono... L'ESO fa tutti i filmati con l'introduzione, con il logo eccetera, ma sono un po' noiosini. Togliamo un po' di musica che tanto non serve. Questa è una carrellata di alcuni telescopi. E vedete quanti telescopi sono stati costruiti su questa cima, e in particolare ce ne sono alcuni che vi faccio vedere in dettaglio, che sono questi due qua. Allora, questo è il telescopio da 3,6 m. No, non è questo, è questo qua. Questo è il telescopio da 3,6 m, che è quello che adesso contiene lo strumento ARPS Nord, che è un cercatore di pianeti. Questo è il telescopio da, sempre da 3,5 m, da cui abbiamo copiato sostanzialmente il telescopio nazionale Galileo, e quello su cui sono state studiate per la prima volta alcune delle tecnologie che si usano oggi per fare i telescopi più grandi. Questo appunto è la cupola del telescopio da 3,6 m di diametro, e che contiene ARPS Nord, che è il cercatore di pianeti, che è uno strumento complicatissimo, e vedete com'è la struttura del primario e del secondario. E poi un altro telescopio interessante su questa montagna è il telescopio che adesso è di proprietà tedesco, che contiene uno degli strumenti a più grande campo che siano montati sul telescopio, e può fare la dimensione della Luna in un'immagine sola. Per essere un telescopio da 2 metri è veramente un campo grandissimo, e fa alcune delle immagini più belle che vengono poi disseminate in giro. Questo è il telescopio Renmar, costruito a Merate, e questi sono altri. Se riesco, vediamo se riesco a tornare indietro un secondo. No, non sono capace. Comunque, il telescopio REM, l'avete visto che era un violetto? E la cosa interessante, adesso ho rotto tutto, adesso lo faccio ripartire. La cosa interessante di questo telescopio è che avevano usato il numero del colore Pantone per farsi fare il telescopio, e l'hanno mandato, e questi hanno detto: ma siete proprio sicuri di volerlo di questo colore qua? No, ha controllato e hanno detto: sì sì, il Pantone è giusto. Poi quando è arrivato il dipinto di rosa hanno detto: ma forse era diverso, insomma avevano due schede diverse, e si sono... Ma io lo trovo carino comunque. E adesso come faccio a venire via da qua? Perché non vai più? L'ho fermata, sì, ma... Oh, mamma.
Si può sempre ricominciare da capo, praticamente.
Devo riuscire a fermarlo prima di ricominciare da capo? Perché... Lo posso sempre uccidere, in qualche modo, ma... Ma non ho capito cosa gli sia successo.
Ho provato a farlo uscire.
Possiamo, ma non me lo fa neanche uccidere?
Se posso
uscire. Lo uccidiamo. Adesso però devo ritrovarlo per farlo ripartire, cosa che non è detto che sia facile. Ti ho detto di partire, ma sei partito o no? Eccolo qua. Scusate, ma torniamo.
Si possono visitare questi telescopi?
I siti di La Siglia e del Paranà si possono visitare durante fine settimana, non so se solo il sabato o sia sabato che domenica, ma sono visitabili. Poi sta pensando ancora. C'è sulla... Adesso dove ti sei messo qua? Vabbè, vediamo se riusciamo ad andare avanti. Questo è sempre La Siglia, però tu ti sei finito qua, non capisco perché. Ma perché fai queste cose cattive? oggi. Questa è sempre la segna. Così, vabbè, arrangerò. Questo invece è il sito del Paranal. Ripeto, se posso visitarvi il sabato, trovate sul sito le indicazioni. Bisogna prenotarsi perché, ovviamente, anche quando si aspettano la gente, non è che possano prendere proprie persone. Per cui c'è comunque una scheda per iscriversi, cioè, sia in spagnolo che in inglese.
Ma scusi, quelli sono binari per spostare i telescopi? Quindi loro si spostano.
Adesso ve lo dico. Questo è il Paranal, questi sono i quattro telescopi del VLT che sono formano insieme il più grande telescopio al mondo, nel senso che sono telescopi con un singolo specchio più grande di questi, ma l'area totale di questi quattro è la più grande. Ci sono questi quattro, come vedete, questi grandi unit telescope. Lo specchio di questi telescopi è da 8,2 metri. 8,2 metri è l'area che più o meno state occupando voi di diametro, cioè il diametro del telescopio è grande così ed è montato su questa struttura per poterlo orientare. Oltre a questi quattro telescopi che sono fissi, ci sono quattro telescopi auxiliari che sono da 1,8 metri, che non sono piccolini, sono quasi 2 metri di telescopio, che però rispetto a questi sembrano proprio dei nanetti, e questi si possono spostare. Vabbè, gli specchi pesano 23 tonnellate. Cioè, sono specchi cosiddetti sottili. Infatti serve l'ottica attiva, poi dopo la vediamo più in dettaglio, ottica adattiva e interferometria per poter migliorare la qualità dell'immagine. Perché si possono spostare i telescopi ausiliari? Perché usando quella che si chiama interferometria, cioè combinando le immagini di tutti e quattro i telescopi, e anzi aggiungendo anche i quattro piccolini, si può far finta, fare come se ci fosse un telescopio grande come tutta la dimensione della distanza massima tra i telescopi. Qua è segnata questa distanza di 130 metri di diametro, perché si usa di solito uno dei telescopi grandi e i quattro telescopi piccoli che vedete si possono mettere in posizioni diverse. Questi segni scuri sono le altre posizioni, altre delle posizioni in cui si possono mettere i telescopi, e vedete qua ci sono delle piazzole in cui possono essere spostati. Combinando anche gli altri telescopi grandi si può aumentare ancora di più la dimensione di questo telescopione grande che fa un'immagine con una risoluzione ancora migliore. Non è facile mantenere un telescopio a questa altezza, siamo a 2600 metri, è molto asciutto, come vi dicevo, e per cui ci sono problemi tecnici, tecnologici, per esempio i lubrificanti devono essere fatti in un certo modo, alcune colle quando è troppo secco non tengono più, per cui anche costruire una cosa che funzioni bene lì e che rimanga attiva non è facile. Oltretutto, qua siamo in mezzo del deserto. Deserto di Atacama, che dicono che è uno dei deserti più belli al mondo, quando, soprattutto quando fiorisce, che non succede tutti gli anni, ma quando succede è bellissimo, e per cui bisogna anche portare l'acqua. Ogni giorno tra Paranal e la residenza si consumano 60.000 litri d'acqua, che non è facile, bisogna portarli lì, per cui è una situazione non facilissima da gestire. Come vedete la residenza è costruita per la maggior parte sottoterra, e in maniera da essere il meno disturbante possibile per l'ambiente, ma all'interno è bellissima, ha la piscina, gli alberi, ha le sale, le palestre, anche perché alcune delle persone che lavorano al telescopio vivono lì per molto tempo.
Ma sottoterra?
No, questa è la finestra per cui prende l'aria, è costruita sottoterra ma esce da terra.
Tipico ambiente marziano.
Esatto. E qua vediamo il, non so se riuscirò a far partire l'ultimo film, se questo non funziona, ma vedremo. Questo invece è un filmato del Cerro Paranal. Una volta volta decisa la montagna da utilizzare, è stata, come vedete, tagliata la cima della montagna in maniera da avere una piattaforma piana, e questa vi fa vedere dove siamo rispetto alle Ande. Questi sono i quattro telescopi grandi, o Unit Telescope UT vengono chiamati, e poi quelli più piccolini invece sono i telescopi ausiliari. Vedete che queste cupole assomigliano abbastanza a quelle del New Technology Telescope che si è visto prima. Questa è un'immagine del telescopio, questo è uno degli specchi ausiliari che vengono utilizzati per costruire l'immagine, e questi invece sono i telescopi ausiliari che si possono appunto spostare sulla piattaforma. E questo è il percorso che fa la luce per combinare insieme le immagini in un punto solo. Sul Paranala sono stati costruiti anche questi due telescopi DST con una grossa partecipazione italiana e vista, che servono per fare survey, cioè hanno anche questo un campo di vista molto grande, per cui osservano grandi porzioni di cielo nello stesso momento, e per cui permettono di avere immagini molto belle e molto grandi. Questo è giusto per farvi vedere le persone, per farvi vedere le dimensioni degli strumenti che sono collegati a questi telescopi, e questa è l'ottica adattiva che usa una stella di guida laser, anche di questo vi dico due parole più avanti, credo, e queste sono stelle di guida che servono per correggere appunto per le distorsioni dell'atmosfera. Ve lo faccio vedere quasi tutto questo qua, perché sono molto belli questi montaggi time-lapse fatti in questi filmati. Questa è l'interno della residenza, e come vedete è una zona enorme costruita in un posto deserto, è proprio infatti hanno vinto gli architetti che hanno costruito questa residenza hanno vinto anche un sacco di premi. E va bene, oggi vi faccio vedere poche immagini astronomiche, ma vi racconto come si fa a vedere perché facciamo questi telescopi. Molto brevemente, il primo telescopio usato dall'uomo è stato l'occhio. Queste sono immagini che ho preso dal libro che si chiama Grey's Anatomy, quello da cui prende nome la serie televisiva, non so se qualcuno l'ha vista. E sostanzialmente come funziona? L'occhio ha due lenti, la cornea e il cristallino, e ha una cosa che si chiama corpo vitreo, che è fondamentale, e poi il nervo ottico che porta le immagini al cervello. La retina funziona sostanzialmente da ricevitore, da strumento, e poi appunto porta l'immagine al nervo ottico. Queste sono immagini di come è fatta all'interno dell'occhio, le varie membrane. Io non ho mai studiato queste cose, per cui non dico cose di dettaglio, ma sostanzialmente i ricettori sono questi ultimi lampadine attaccate qua a tutta la fila, che poi portano informazioni. In una foto più moderna, possiamo aver fatto nel microscopio elettronico, possiamo vedere, si dividono in due tipi di recettori, i coni e i bastoncelli. Sono importanti per due motivi diversi. I coni sono quelli che stanno al centro dell'occhio, che hanno una visione più risolta e sono in grado di vedere i colori, e infatti sono di tre tipi diversi: quelli che vedono il blu, quelli che vedono il verde e quelli che vedono il rosso. Per cui, per esempio, le persone daltoniche non hanno i bastoncelli che vedono il rosso, per cui non sono in grado di distinguere il rosso dagli altri colori. Mentre invece quelli che si chiamano bastoncelli sono sensibili a lunghezze d'onda intermedie, non vedono i colori, e sono molti di più, sono quelli che vedono la nostra visione, che aiutano la visione periferica, e sono quelli che funzionano di notte perché sono più sensibili. Qui di notte voi non vedete i colori, perché non perché non ci siano i colori di notte, ma perché il vostro occhio non ha il sensore adatto per vederli. Queste risposte di questi sensori sono molto simili ai filtri che usiamo noi per i telescopi. Se vedete il blu, quello che si chiama V e quello che si chiama R, hanno delle risposte molto semplici, molto simili al blu, al verde, al rosso dei nostri occhi. Con questi tre colori noi possiamo fare tutti i colori che vogliamo. La combinazione di questi colori produce qualsiasi colore. Per esempio, non so se avete mai fatto l'esercizio di fare foto con tre filtri diversi. Se voi fate una foto, queste foto sono tutte tre in bianco e nero, le colorate ciascuno col colore appropriato e poi le mettete insieme e vedete che magicamente si colora l'immagine. Questa è esattamente la stessa tecnica che usiamo noi per fare la maggior parte delle foto colorate, delle foto che vedete colorate, perché le lunghezze d'onda che siamo in grado di vedere non sono esattamente quelle che vedono i telescopi e che quelle che riproduciamo, ma di base guardiamo con filtri diversi e poi mettiamo insieme le informazioni a creare un'immagine unica. Anche perché alcuni telescopi sono in grado di vedere delle lunghezze d'onda che il nostro occhio assolutamente non vede, per cui con il telescopio e con gli strumenti possiamo andare ad aumentare la lunghezza d'onda e vedere molte più cose di quelle che possiamo in grado di vedere con gli occhi. Sostanzialmente perciò l'occhio funziona un po' come una macchina fotografica, con i vari lenti, il diaframma, l'otturatore, la pellicola, eccetera. Vi dicevo, il corpo vitreo è fondamentale perché è quello che permette di focalizzare l'immagine esattamente sulla retina. Questa, per chi ama le formule, è la legge di Snell, che dice sostanzialmente che il prodotto tra l'indice di rifrazione e l'angolo, il seno dell'angolo, deve essere uguale sia prima che dopo la rifrazione, per cui se cambia l'indice di rifrazione cambia anche l'angolo del raggio. Avete visto il raggio di luce nel bastoncino nel bicchiere, tanti esperimenti che si possono fare, per cui la luce arriva sull'occhio, cambia direzione e si forma un'immagine, mette a fuoco esattamente sulla retina. Le persone che hanno problemi di vista, che sono miopi o astigmatici, è perché hanno l'occhio che è un po' più lungo o un po' più corto di quello che dovrebbe essere in funzione del cristallino, e per cui l'immagine si forma o davanti o dietro alla retina, per cui non si vede bene e per cui servono, per fortuna ci sono adesso gli occhiali o le lenti a contatto come le porto io per vederci. Che cosa raccoglie l'occhio? Raccoglie una piccolissima parte di tutta la luce emessa da una sorgente cosmica. Una stella che sta lontana illumina non soltanto verso di noi e verso il nostro occhio, illumina in tutte le direzioni. Quello che vediamo noi è quella piccolissima cono di luce che arriva esattamente sulla nostra pupilla, sulla zona che il nostro occhio usa per raccogliere la luce. La pupilla umana ha un diametro di circa 8 mm, per cui ha un'area che è molto piccola e per cui noi raccogliamo pochissima luce. Ciò nonostante, fino al 1600 abbiamo fatto astronomia soltanto con l'occhio, per cui è un ottimo strumento per osservare. Quanto possiamo vedere, quanta informazione riusciamo a vedere? Noi non vediamo le stelle puntiforme, anche se vi ho detto che è sostanzialmente un punto, ogni cosa ha comunque una dimensione che è determinata dalla diffrazione, che dipende in maniera complicata dalle dimensioni dell'oggetto che vediamo, per cui più grande è il diametro della nostra lente con cui raccogliamo la luce e più piccolo è il punto, che questa è la dimensione di questo disco che si forma da una sorgente che sta così lontana che possiamo considerare che il fascio che arriva sia piano e parallelo. Noi consideriamo, è così lontana la stella che noi consideriamo che tutti i raggi che ci arrivano dalla stella siano comunque paralleli. Anche se vedete il cerchio qua ed è vero che manda in tutte le direzioni, quando arriva a noi la curvatura è talmente grande che lo consideriamo piano. Questi sistemi ottici vengono perciò concentrare la luce che ci arriva e a formare una, un'immagine. E questo è il sistema con una lente molto grande, per cui noi possiamo usare una lente più grande del nostro occhio e concentrarla con un oculare in maniera da poter vedere meglio. Il primo a fare queste cose è stato un certo signor Lipperay in Olanda, che fa questo telescopio. Galileo viene a sapere e lo rifà molto meglio, fa telescopi con ingrandimenti sempre maggiori, li vende al Senato veneziano per mantenersi, perché costruiva strumenti, faceva strumenti da guerra soprattutto per mantenersi, ma pensa anche di puntare verso il cielo, ed è lì che incomincia l'astronomia moderna, ma di Galileo ne parleremo un'altra volta, e scoprendo i canali, le montagne della Luna e i satelliti di Giove. Un passo molto grande viene fatto da Newton, 1668 credo, quando costruisce il primo telescopio riflettore. Il telescopio di Galileo è rifrattore, cioè ha una lente. Le lenti hanno un sacco di problemi di colore, ma soprattutto di dimensione. Più grande fate una lente, più la lente deve essere spessa per poter convergere e fare un'immagine. Newton pensa che per fare lenti più grandi si possono usare degli specchi, e infatti è il primo a usare uno specchio. Non posso non mettervi questa immagine, che è comparsa due giorni fa. Non so se voi conoscete questo sito di strisce comiche, ma ha fatto questa cosa sui rifrattori, e il riflettore non poteva non farvela vedere. Il problema del rifrattore, cioè della lente, è che diventa sempre più grande, è più costoso, è meno compatto, perché dovete mettere lontani la lente e l'obiettivo, ha delle aberrazioni cromatiche, cioè le raggi di luce si riflettono in maniera diversa a seconda del loro colore, per cui è difficile fare un'immagine unica a tanti colori diversi, non riesce a raccogliere tanta luce. I riflettori sono molto meglio, perché non hanno tutti questi problemi, però non possono vedere i vampiri, perché i vampiri non hanno lo specchio, per cui non si riflettono. Cosa c'è attaccato dietro al telescopio? C'è un sensore, un rivelatore. Cosa sono i rivelatori? Ce li avete tutti nel vostro cellulare, perché sono sicura che avete tutti o quasi anche una macchina fotografica. Il rivelatore è esattamente lo stesso tipo di rivelatore che usiamo noi in astronomia. In realtà quelli che usiamo in astronomia sono molto meglio, cioè la stessa cosa, ma sono molto meglio, perché costano anche 100 volte di più di quelli che mettete nella macchina fotografica, perché hanno meno difetti. Le CCD che sono le macchine fotografiche hanno tantissimi difetti. Se voi andate a ingrandirle ci sono tanti pixel che non funzionano bene, ma per quello che facciamo con le nostre fotografie non serve. Se invece vogliamo fare una misura precisa astronomica, bisogna che siano puliti questi rivelatori. Ci sono anche altri tipi di semiconduttori che si chiamano CMOS, e sono quelli che ormai conosciamo tutti, che hanno tanti pixel. Più pixel hanno e più l'immagine può essere
più potente. Quello più potente è quello di Montalavo.
No, Hubble è vecchio.
Infatti, perciò non l'avevo chiesto.
No,
qual è adesso,
ve lo faccio vedere alla fine. Parlare di come funzionano questi rivelatori sarebbe una lezione di per sé, ma sostanzialmente che cosa fanno? Arriva la luce, arrivano i fotoni, è segnato qua, arrivano i fotoni e producono un segnale elettrico. Il segnale elettrico viene letto e viene ricostruita l'immagine dell'intensità dei fotoni che arrivano. Si possono perciò creare le immagini del cielo, il campo di vista è questo, e si ricostruisce l'immagine sul rivelatore. Immagini astronomiche ne avete viste tante, qua ce n'è una raccolta giusto per far vedere che cosa si può fare. Si può fare quella che si chiama fotometria, cioè contare quanti fotoni arrivano e perciò misurare la magnitudine. In questo caso qua viene fatta la misura di una magnitudine in tanti momenti diversi. Questo è un'eclissi o un transito, potrebbe essere un esopianeta che passa davanti a una stella o una stella binaria. Si possono mettere dei filtri davanti in maniera da contare quanti fotoni ci sono di quel colore lì che arrivano da quella stella. Magari si misurano tante stelle diverse e si vede se una è variata rispetto alle altre, eccetera. Oppure si può fare anche uno spettro. cosa vuol dire fare uno spettro? Mettere sostanzialmente un prisma, in realtà si usano degli altri strumenti, ma il concetto è quello, che disperdono la luce che arriva in tanti colori diversi, per cui si guarda soltanto una fettina di cielo e questa fettina di cielo ci fa vedere quanta luce c'è a ogni lunghezza d'onda, cioè a ogni colore, per cui questa è l'informazione spettrale. La spettroscopia, vabbè, nasce all'inizio del 1800 e serve per vedere sostanzialmente l'impronta chimica degli strumenti, per cui vedere le righe di emissione caratteristiche di ogni strumento o di assorbimento nel caso delle stelle o delle galassie, vedere lo spostamento delle righe che ci permette di misurare la velocità di allontanamento o di avvicinamento di un oggetto a noi, che è quello che ha permesso di studiare l'espansione dell'universo, per esempio, oppure di studiare anche la dinamica degli oggetti, per esempio anche la modifica delle velocità radiali serve per scoprire la presenza di pianeti extrasolari, per cui si vede che la stella non è ferma, ma si sposta per la presenza di altri corpi. Lo strumento più potente, secondo me, che c'è oggi, in questo momento a disposizione, è quella che si chiama Integral Field Unit, che è uno strumento particolare, molto complesso, che fa sia l'immagine che gli spettri allo stesso tempo. Cioè, per ogni pixel dell'immagine costruisce anche la terza dimensione, che è lo spettro. E per cui potete tagliare questo cubo come volete voi, potete tagliarlo e fare tante immagini in questo senso, potete fare tanti spettri in un altro senso, potete ricostruire poi l'informazione come volete. Uno di questi Integral Field Unit, che si chiama MUSE, è installato sul PNT, e vedete, tutti questi cavi qua fanno parte dello strumento. Lo strumento è grande così, ha 24 diverse camere e anche questi sono tutti i cavi dello strumento. E se questo parte,
non so.
Questo MUSE. E qua vi fa vedere come si fanno a ricostruire le immagini. Per esempio, prendete da questo cubo, selezionate tre fette diverse a tre colori diversi, rosso, blu e verde, che seguono più o meno i veri colori dell'immagine, e poi li combinate insieme, e quando li combinate insieme ottenete un'immagine in pseudo colori veri di quello che state guardando, e questa è una nebulosa, per esempio. Perciò, che cos'è importante? È importante fare strumenti sempre più grandi in maniera da raccogliere sempre più luce. Più grandi sono, più il secchio è grande, per cui più possiamo raccogliere tanta luce, perciò vedere oggetti molto deboli, e più grandi sono anche, poi vedremo anche la diffrazione, possiamo vedere meglio, distinguere meglio cose vicine. Questo è il più grande telescopio dicevo prima dei riflettori e rifrattori. Oggi tutti i telescopi sono riflettori, perché più grande di tanto, come dicevo, le lenti non si possono fare, e si possono fare però specchi sempre più grandi. È importante anche capire come sono montati i telescopi, e ci sono due maniere diverse di montarli. Uno è la montatura equatoriale, come anche per chi l'ha visto il telescopio Schiaparelli, che ha un asse che punta direttamente al polo nord sostanzialmente, e l'altro asse che invece è perpendicolare a questo. In questo modo il telescopio può puntare in qualsiasi punto, ma per compensare la rotazione della Terra è sufficiente farlo girare su un asse solo, perché l'altro è esattamente parallelo all'asse terrestre. Questo è più semplice per fare le osservazioni, però vuol dire che il telescopio diventa, man mano che si diventa grande il telescopio, diventa grande la struttura e pesante la struttura portante. Questo è uno dei, forse il più grande telescopio con montatura equatoriale che è stato costruito, che è il Hale Telescope del Palomar, da 6 metri di diametro, e costruito negli anni 40-50, non mi ricordo, l'anno dell'inaugurazione. E questa è una foto di inaugurazione, questa è la montatura, e qua sotto vedete la gente che che sta osservando, e questa è una foto più recente del telescopio. Vedete quanto è complicato gestire questa struttura, e infatti poi si è passati a montature invece alta zenitali. La montatura alta zenitali, come quella per esempio del telescopio MMT e quella degli altri del VLT che vi ho fatto vedere prima, è una montatura invece in cui il telescopio è appoggiato su una forcella, si muove in due assi diversi. Questo telescopio può essere costruito e portato in qualsiasi posto perché si appoggia per terra, uno degli assi è perpendicolare al terreno e l'altro uno ruota e l'altro si sposta, mentre il telescopio equatoriale va costruito esattamente per la latitudine nord-sud dove si mette, perché l'angolo di inclinazione rispetto alla stella polare è diverso a seconda del luogo in cui lo mettete, mentre questi no. Questo permette anche di fare una struttura molto più compatta, e per cui di accorciare le distanze e per cui fare anche oggetti più pesanti. Per cui se volete fare un telescopio molto grande avete bisogno di una struttura molto pesante, e visto quanto pesano i telescopi, e per cui le montature moderne sono di tipo alta zenitale. Il problema del puntamento è risolto dal fatto che oggi usiamo i computer per calcolare la posizione e dove devono andare, e per cui è molto più facile gestirli oggi, mentre ai tempi di Schiaparelli era molto più complicato. Se avesse dovuto ruotarlo su due assi diversi avrebbe fatto molto più fatica. Come vi dicevo, vogliamo telescopi sempre più grandi, telescopi di Merate un metro, superati il metro nel secolo scorso, ma vogliamo ancora telescopi più grandi. Il limite del telescopio è nel avere poi una lavorazione ottica molto precisa dello specchio e supportare il peso della struttura. Vi faccio vedere qua una brevissima carrellata che vi fa vedere come funziona il telescopio, cioè la luce arriva da una sorgente all'infinito, a seconda di dove sta la sorgente va a produrre un'immagine in un punto preciso. Questi raggi vengono intercettati dal telescopio e vengono focalizzati in un punto preciso. La parte del telescopio centrale non c'è, perché noi vogliamo essere in grado di fare anche, vado abbastanza rapidamente, questa è la pupilla, cioè la dimensione di ingresso massima del telescopio, e il coefficiente di ostruzione, perché a volte c'è un altro strumento qua in mezzo. Cosa potrebbe essere lo strumento che mettiamo in mezzo? Per esempio un secondo specchio. Questo è il poco primario dove si forma l'immagine, ma se noi e questa è della sorgente in asse, e questa è la sorgente fuori asse, per cui possiamo costruire un piano focale. Però dovremmo mettere lì il rivelatore che vede l'immagine, ed è un po' scomodo a volte metterlo lì. Allora cosa si fa? Si mette per esempio un secondo specchio. Vabbè, questi sono dettagli che possiamo montare uno specchio che produce altri due fuochi coniugati. Il fuoco coniugato di questo caso è questo e il punto all'infinito. In questo caso ha altri due punti coniugati. Se lo montiamo al posto giusto, il punto coniugato dove si forma il secondo fuoco è dietro allo specchio primario, e allora possiamo mettere uno specchio in mezzo e costruire un fuoco, si chiama fuoco Cassegrain, in un posto un po' più accessibile per mettere il nostro strumento. E questo si chiama fuoco primario, lo specchio principale si chiama M1, lo specchio secondario si chiama M2 e così via, M3 eccetera, e il fuoco coniugato, i raggi, quelli che si chiamano marginali, cioè gli ultimi che arrivano a essere focalizzati, sono quelli che passano per i bordi dello specchio, e dipende appunto sia dallo specchio primario che dallo specchio secondario. Di solito si fa in modo, a seconda della lunghezza d'onda, del secondario che sia un po' più grande o un po' più piccolo, in maniera da avere l'immagine più nitida possibile alla fine. Le differenze tra questi punti definiscono qual è il fattore di ingrandimento e per cui qual è la dimensione, quanto riusciamo a ingrandire questo campo di vista sul fuoco poi finale dell'immagine. Per cui abbiamo un rapporto tra questi due fuochi che ci dà il fattore di ingrandimento che il sistema riesce a fare. Questo. Fare uno specchio grande vuol dire lavorare un pezzo di vetro con una precisione elevatissima e avere una cosa che pesa tantissimo, centinaia di tonnellate, e con una precisione del micron. Nel micron, perché le lunghezze d'onda sono di quello che lì, sono anche più piccole, per cui bisogna avere una, altrimenti è come se aveste un vetro smerigliato, no? Non riuscite a fare uno specchio. E oltretutto deve reggere anche la struttura meccanica. Come si fa a risolvere il problema e fare specchi più grandi? Ci sono due modi che sono stati usati. Uno di fare delle ottiche più leggere, cioè fare una struttura a nido d'ape di un altro materiale più leggero e rivestirlo di vetro, per cui sostanzialmente il vetro è vuoto sotto e perciò pesa molto di meno. Queste non solo sono rigidi abbastanza solidi questi specchi, anche perché devono mantenere la stessa forma giusta anche quando si muove lo specchio. Questo però permette di fare quello che vi dicevo con l'NTT, il New Technology Telescope, è stato fatto per la prima volta e si fa oggi in tutti i telescopi grandi, fare quelle che si chiamano ottiche attive. Cosa vuol dire ottiche attive? Lo specchio è appoggiato su dei pistoncini che sentono la posizione dello specchio, per cui la deformazione dovuta alla gravità quando lo specchio si sposta, deformazioni dovute alla temperatura e altre cose, e correggono la forma dello specchio a seconda di dove lo specchio sta puntando, per cui se è molto più inclinato da una parte o molto più inclinato dall'altra, spingono in maniera diversa. Il fatto di non avere uno specchio completamente rigido, ma di averlo un pochino modificabile, permette di modificarne appunto la forma. Questa è una delle celle su cui si appoggia lo spettro e vedete, questi sono tutti pistoncini che vengono azionati per cambiare la forma. L'altro modo per fare specchi sempre più grandi è fare le ottiche segmentate, cioè fare tanti pezzi di specchio. Un esempio di ottica segmentata ce l'avete qua, questo specchio che è qua in cupola è un pezzo dello specchio del telescopio MAGIC. Altri telescopi sono il Keck, che è visto qua, e il futuro ILT. La qualità dell'immagine è inferiore perché avete tanti pezzi diversi di specchio, ma potete andare avanti quasi all'infinito a mettere pezzi di specchio. Qua ci sono alcuni esempi, il Galileo, l'NTT, altri di specchi leggeri. Gli specchi segmentati sono soprattutto i Keck, il Gran Teccano che sta alle Canarie. Alcuni telescopi hanno più di uno specchio, come l'LBT e la prima versione dell'NTT, il Multimirror Telescope, che poi recentemente è stato rifatto con uno specchio.
Questo è quello del Vaticano?
No. Ah, questo è quello del Vaticano?
Nell'arcipino con la testa
qua. Ah, questo? Sì, sì, anche, sì, sì, sì. Vi dicevo, la dimensione è quella che non si vede tanto qua, ma sulla tomba di Abbe, che l'ha scoperto, c'è la formula questa, che la dimensione del punto fatto da un oggetto dipende dalla lunghezza d'onda e dipende dall'apertura, dal diametro dello specchio. Per cui questo rapporto focale, cioè F su D, dove qua appunto c'è il diametro dello specchio, determina quanto grande è il punto, tra virgolette, che forma una sorgente puntiforme. Più grande è lo specchio, più piccolo è il punto. Però, come vi dicevo, c'è di mezzo l'atmosfera. L'atmosfera disturba l'arrivo dei raggi e per cui diffonde l'immagine su un'area più grande di quella ideale del telescopio. Per esempio, il VLT ha un limite di diffrazione di 0,015 arcosecondi, ma il limite di seeing, cioè il limite dovuto all'atmosfera, è tipicamente a Paranal, che è uno dei posti migliori al mondo, è 0,65. A Amerate è 6, se va bene. Se arriva a 4 siamo contenti. Il sing è dovuto all'atmosfera. E per cui mi direte, che senso ha fare un telescopio così grande che può prevedere quelle cose lì se poi non si può vedere niente? Allora si inventa due cose. Uno, si fa l'Hubble Space Telescope, lo si manda nello spazio, fuori dall'atmosfera. Il prossimo sarà James Webb, che dovrebbe essere lanciato nel 2018. L'altro modo è di fare quello che si chiama ottica adattiva. L'ottica adattiva è sempre con i pistoncini dell'ottica attiva, ma con un sistema computerizzato che osserva una stella di riferimento e corregge la forma dello specchio costantemente a seconda delle deformazioni che arrivano. In questo modo l'immagine che viene fatto, questo beam splitter è uno specchio che manda metà della luce o una parte della luce verso il sistema di controllo e l'altra verso lo strumento di osservazione, e permette in qualche modo di vedere questo movimento degli strati dell'atmosfera e correggerlo in maniera da fare un'immagine più precisa. Questo è un esempio di un campo verso il centro galattico senza la correzione per l'ottica adattiva e con la correzione per l'ottica adattiva. Vedete quanto cambia la qualità dell'immagine. Il problema è che voi dovete avere una stella molto brillante vicina all'oggetto che voi volete guardare, che abbia abbastanza luce per permettere di fare quel ciclo. Quel ciclo sposta gli specchi 100 volte al secondo, non una volta ogni tanto, per cui deve avere tanta luce per poter fare questa cosa. Ma le stelle brillanti non sono di solito nel posto dove volete voi per andare a vedere le vostre cose. E allora che cosa hanno ben pensato di inventare? Di inventare i laser che fanno le stelle. Questi laser sono laser particolari che eccitano uno strato, le molecole di uno strato di sodio che si trova a 90 km nell'atmosfera. Voi lo sapevate che c'era sodio nell'atmosfera? Neanche io lo sapevo, l'ho scoperto guardando questa cosa qua. Però qualcuno evidentemente lo sapeva, e per cui questo laser eccita il sodio esattamente dove fa comodo all'astronomo che sta osservando in quel momento lì e fa la stellina brillante che serve per fare le osservazioni. La nuova fornitura di laser ne ha addirittura 4 che permettono di correggere un campo più grande. È tardissimo, per cui vi dico solo alcune cose sul futuro. Il futuro inizia l'11 giugno del 2012, quando è stato firmato l'accordo per incominciare a costruire il prossimo telescopio più grande dell'ESO, che è l'ILT, che si trova sempre vicino a Paranalla. La montagna si chiama Amazones, sempre un ottimo posto con buona costruzione eccetera, ed essendo abbastanza vicino a Paranalla, vedete questa è Paranalla e questa è Sierra Amazones, siamo abbastanza vicini che la strada principale è già stata fatta fino più o meno lì, la corrente arriva fino a lì eccetera eccetera. È stato incominciati i lavori di ripianamento della montagna e della costruzione della strada, e si è partiti con questa costruzione di un telescopio che sarà il telescopio più grande del mondo, che funzionerà in ottica vicino infrarosso. Il diametro sarà di 39 metri. 39 metri è la lunghezza del corridoio degli strumenti che abbiamo sotto, per cui se dalla porta fino in fondo sono 39 metri, e raccoglierà 15 volte più luce, cioè la sua area totale di raccolta è 15 volte maggiore di quella di qualsiasi telescopio che sia oggi costruito, e potrà fare delle studi incredibili. Tanto per darvi un'idea di quanto sarà grande il telescopio, è stato messo di fianco a tutti i monumenti principali, ovviamente ho scelto il Colosseo, e questa vi dà un'idea delle dimensioni della cupola che lo conterrà, e sarà uno degli strumenti più incredibili. Non avrà 2 o 3 telescopi secondari, specchi secondari, ma ne avrà 5 di telescopi, cioè la luce rimbalzerà 5 volte prima di arrivare allo strumento. E in particolare lo specchio M4, che sta qua, vedete qua tutte le riflessioni, M1, M2, M3, M4, M5 che butta fuori al fuoco, M4 sarà uno specchio attivo, cioè uno specchio montato sui pistoncini per fare lotti attivo e adattivo. E adesso qua poi ho trovato degli schemi, se volete vederli, ma allora, tanto per dirvi, sono 250 tonnellate di acciaio e 700 di meccanica ed elettronica, e devono muoversi con la precisione di 0,3 ascosecondi, cioè un capello, anche in presenza di vento. E questa è la tutta la forma di come è costruito lo specchio. Saranno 798 segmenti di specchio che vengono combinati insieme, che devono essere costruiti ciascuno con la curvatura giusta e montati tutti giusti al posto giusto. Questo è un esempio di uno degli specchi, ce n'è uno in mostra lì all'ESO. Il secondario sarà uno specchio da 4 metri e la torre centrale che contiene tutti i vari specchi. Lo specchio M4 sarà da 2,5 metri, per cui comunque uno specchio enorme, e che sarà l'ottica adattiva. Ci sarà poi il derotatore. Cosa vuol dire il derotatore? Quando la Terra gira, l'immagine che lo specchio vede, che sta fermo, gira su entrambi gli assi e per cui si sposta l'immagine. Per cui voi non state guardando sempre la stessa cosa. E per cui dovete avere un sistema che compensi, raddrizzi in maniera da poter sommare tutte le immagini con la stessa inclinazione, con la stessa direzione. E anche la cupola sarà una cosa molto particolare, perché è fatta in maniera tale da permettere un flusso laminare del vento, in maniera che le turbolenze all'interno della cupola siano minime. Le vecchie cupole cosa si faceva? Si apriva la cupola, si aspettava un po' che l'aria all'interno, che la temperatura tra l'interno e l'esterno diventasse la stessa, per cui l'aria non fosse più turbolenta, eccetera, eccetera. Però per un telescopio del genere bisogna che proprio, anche in presenza di vento non troppo forte, il flusso continui a non essere turbolento, ma essere casomai laminare, cioè che passi il vento, ma sempre con velocità costante e con direzione costante. Per cui sarà una cosa enorme. E qua c'è uno dei disegni di costruzione della cupola, che sono entrata oggi a Brera e c'era un cartello qua di un evento, e ho detto: ma è uguale la cupola, questo era il cartello dell'evento. E se guardate, me lo ricorda tantissimo. Però questi sono i disegni delle nuove. La cosa interessante che volevo dirvi è che M4 l'ottica attiva sarà costruita da delle ditte italiane, e anche uno dei più grandi appalti mai dati dall'ESO e mai dati per la costruzione di un telescopio da Terra è stato vinto da un consorzio italiano per la costruzione della cupola e della struttura di supporto del telescopio. E per cui l'Italia dimostra in questo di avere una grande capacità per avere della tecnologia molto all'avanguardia. E c'era Shenandoah, di cui vi dicevo prima, cosa c'è? A 5.000 metri sopra il deserto di Atacama ci sono APEX e i telescopi di ALMA. Telescopi di ALMA, questo non partirà mai. Sì, va? È andato? Ve ne faccio vedere solo un pezzettino perché è già tardissimo, e vi fa vedere. Questo è una piana a 5.000 metri d'altezza, per cui è un posto assolutamente invivibile, ma anche difficilissimo, come vi dicevo prima, ancora più difficile costruire dei sistemi che funzionino, perché c'è veramente, quando c'è il 5% di umidità è tanta, vuol dire che è umidissimo. E per cui anche costruire appunto degli strumenti che funzionino, e non solo, fa caldo ma fa anche molto freddo, vedete, siamo comunque a 5.000 metri d'altezza. E ci sono 66 antenne che sono mobili, per cui si possono spostare in piazzole diverse, ma questa è una delle configurazioni compatte e si possono spostare a molto lontane, e funzionano osservano, assomigliano di più a dei radiotelescopi, vedete, no? Sono delle padellone molto non grandissime, e funzionano nella banda millimetrica e submillimetrica, cioè lunghezze d'onda dell'ordine del millimetro. Sono quelle che fanno, per esempio, del forno a microonde, tanto per dire, e servono per vedere soprattutto la emissione delle molecole e l'universo freddo, per cui l'universo lontano è freddo. E questi telescopi sono 66 antenne, i cui segnali vanno tutti e funzionano in interferometria, come molti dei telescopi radio, e per cui ogni coppia di antenne, il segnale di ogni coppia di antenne va combinato con gli altri segnali delle altre coppie di antenne. Immaginate quanto è potente il computer che mette insieme, si chiama correlatore, che mette insieme tutte queste informazioni. Queste sono alcune delle scoperte fatte da ALMA, delle zone fredde, dei pianeti, eccetera. Questa è una delle immagini più recenti fatte di ALMA con la neve, fatte, pubblicate, non so di quando è l'immagine, anche perché quando da noi è inverno là è estate, però sin da 5.000 metri potrebbe anche far freddo. E volevo farvi vedere, questo qui è uno degli specchi che viene smontato e portato a far rialluminare. Gli specchi del DLT, gli specchi si sporcano, anche se è ecco, pulito, eccetera, e per cui perdono lucentezza, perdono capacità di riflessione, e va rimesso l'alluminio sullo specchio, e per rialluminarlo si usano per ogni specchio del DLT 12 grammi di alluminio, che vengono dispersi su una superficie perfettamente liscia di meno di 80 micron, per cui è proprio una spruzzatina. Però per farlo bisogna smontare lo specchio, portarlo nel laboratorio, e questi sono alcuni dei
trasporti. Con che tecnica vengono nominati?
Ion beaming, credo. Però se andate a Merate e chiedete i dettagli tecnici ve li sanno dire. E queste invece sono alcune specchie più piccole che vengono pulite, anche questa la trovo divertente, con gli omini che vanno a pulire. Questo per quanto riguarda i telescopi ottici vi ho parlato. Voi sapete che altre lunghezze d'onda funzionano in maniera molto diversa, per cui per esempio a onde radio abbiamo delle cose molto diverse. Queste sono le prime antenne radio, e questo è un radiotelescopio, vedete che questo è lo specchio del radiotelescopio, vedete quanto è sporco, brutto, bucato, perché le onde che riflette sono molto più lunghe, per cui la superficie non deve essere rugosa, ha dimensioni molto più grandi, per cui è molto più facile fare un telescopio grande. Il telescopio reversibile sono 300 metri di diametro, per cui è una roba enorme. Queste sono automobili, tanto per dire. Questo è uno dei più belli telescopi che io abbia mai visto, che è il VLA in Messico. Se avete visto il film Contact, è girato qua. E poi questa montagna qua sembra l'elefante o il cappello del piccolo principe. E il futuro sarà lo Square Kilometer Array, telescopio costruito da antenne, verrà fatto parte in Sudafrica e parte in Australia. E l'area di raccolta totale delle antenne quando sarà finito il progetto sarà di 1 km², per cui è una cosa assolutamente immensa. E non posso non dirvi che gli specchi per raggi X, visto che appunto i raggi X sono quello di cui io mi piace occuparmi soprattutto, sono fatti in tutt'altro modo. Ne abbiamo qua un paio, li avete visti, a Mirate li hanno fatti, costruiti, per cui chiedete a loro i dettagli. Funzionano per incidenza radente, per cui riflettono i raggi che sono quasi paralleli alla superficie dello specchio, e per fare, per aumentare l'area di raccolta, non facciamo degli specchi delle parabole più grandi, ma ne facciamo tante. E questo qui è uno specchio di XMM, tante, e anche qui però la precisione deve essere ancora più migliore, perché le lunghezze d'onda sono ancora più piccole, per cui la liscezza, si dice liscezza, della della superficie deve essere ancora maggiore, e poi vengono montati tutti insieme uno dentro l'altro, e questa è la maniera di aumentare l'area di raccolta. Questo è lo specchio di XMM, e vedete quanto è grande lo specchio finale. Non vi ho fatto vedere tante immagini, ma ve ne faccio vedere solo due. Questa è un'immagine di Alma, recente, e questa è un'immagine millimetrica del Sole. È la prima volta che l'ESO ha o partecipa a Alma, è una collaborazione internazionale con anche l'Asia e gli Stati Uniti, e è la prima volta che l'ESO ha uno telescopio che sia in grado di vedere il Sole. Il Sole è così luminoso che tutti i telescopi grandi e sensibili è meglio che il Sole non lo guardi, altrimenti si rovinano. Questa è la prima volta che un osservatorio guarda il Sole. E questa invece è l'ultima immagine che è stata pubblicata giusto oggi, se non vado errata. Io l'avevo già vista qualche giorno fa, ma è diventata pubblica oggi. E sono due nebulose che si chiamano Zampa di Gatto e Aragosta. E questa è un'immagine fatta con il telescopio VST, che è il VLT Survey Telescope di cui vi parlavo prima. Non questa, perché questa originale non avrei potuto caricarla perché è troppo grande. L'immagine originale ha quasi 2 miliardi di pixel in totale, e queste sono le più grandi che riusciamo a fare oggi con questi telescopi da solare. Per concludere vi faccio vedere una foto della mostra che avevo coordinato a Genova nel 2012 al Festival della Scienza di Genova per celebrare i 50 anni dell'ESO, e questo era un pannello che diceva: il cielo è di tutti, è di tutti gli occhi, ogni occhio se vuole si prende la luna intera, il sole, le comete e le stelle, che era una frase di Gianni Rodari che avevamo messo come commento della mostra. E qua spero di avervi detto abbastanza, ma direi che finisco, e se c'è una domanda.